sia con voi e con tutti gli uomini fino a giorno. Un saluto ed una benedizione a voi, o figli. Darsi che questo nostro parlare sia ritenuto monotono, che noi torniamo un po' troppo spesso su certi argomenti, ma pure non possiamo far di meno, figli, perché in mezzo alla congerie delle parole, dei discorsi, molto spesso l'uomo perde il senso della realtà. Ancora una volta desidero parlarvi di qual è lo scopo per il quale noi siamo fra voi. Non c'era bisogno, figli, che noi venissimo a parlarvi di altruismo, di amore verso i vostri fratelli, di aiuto da dare agli altri, solamente di questo, per quanto si riferisce alla vostra condotta nei confronti di voi stessi e dei vostri figli. Né importava che le nostre comunicazioni parlassero di un Dio, di quelli tanti, di quei tanti che appartengono alle varie prospettazioni fatte dagli uomini, anche delle più alte, delle più intuite. Per tutto ciò si sono spese tante parole e alla fine gli uomini si sono confusi e non comprendono più e forse non credono più. La ragione per la quale siamo venuti fra voi e tuttora rispondiamo alle vostre invocazioni risiede principalmente in due aspetti del fenomeno. L'uno, come ho detto, nei riguardi di voi stessi, è un aspetto che investe ciò che voi dovete essere, voi intimamente e voi nei confronti dei vostri simili. A questo tipo di messaggio risponde esaurientemente tutto ciò che principalmente è stato detto da Claudio. Voi sapete qual è il vostro dovere? Comprendere voi stessi con tutto quello che segue, prima di tendere a migliorare il mondo nel quale siete, portare chiarezza in voi stessi. Senza che questa vostra azione sia ispirata da ambizioni di qualunque genere, anche mascherate da non ambizioni. Un altro aspetto al quale rispondiamo con questi incontri è quello di una nuova visione della realtà. Una visione, se potessimo definirla in termini umani, del tutto originale, nel senso che figli non è stata mai appresa né comunicata tra uomini, perché rivela l'esistenza di qualcosa che è profondamente diverso da come appare. Parlo di Dio, perché la realtà è Dio. Lui solo esiste, figlio, in realtà. In tanti secoli di umana speculazione, gli uomini si sono fatti un'infinità di immagini di Dio. Le più alte, le più ispirate, ancora oggi ne fanno un essere perfetto, eterno, infinito e via dicendo, il quale ad un certo punto di un tempo che non esiste, e se si riesce a dire questo è già molto, crea il mondo, crea l'esistente. Anche questa può essere un'immagine valida fino ad un certo punto, un'ipotesi di lavoro che può essere ritenuta valevole sino a che ci interessiamo di problemi che non riguardano direttamente la natura di Dio, ma delle sfere dell'emanato. Ma viene un momento, figli cari, in cui questa immagine deve essere sottoposta ad una verifica. Ed è quello che noi poco a poco facciamo. Distruggere questo tipo di rappresentazione di Dio e quindi della realtà per costruirne una nuova, che certamente ancora non è l'ultima. La realtà è uguale a se stessa e basta, ma una nuova che ci permetta di andare avanti insieme nella comprensione. Quindi ogni giorno voi dovete abituarvi a vedere il nuovo, ad accoglierlo. E come è possibile questo? Generalmente l'uomo, quando ascolta un nuovo messaggio, lo confronta con ciò che crede. E se non è in armonia con quelle che sono le sue convinzioni, lo rifiuta. molto spesso è una questione di pigrizia. Ora per comprendere occorre non essere pigri, essere pronti a rifare nuovamente non una, ma cento, ma mille volte il ragionamento di base. Occorre dimenticare ciò che sappiamo fino a questo momento per poter penetrare nella nuova idea, in ciò che viene a noi presentato, sino a che si resta ancorati a quello che si credeva o si crede, non si potrà mai comprendere in pieno un nuovo messaggio. Cercate di non cadere in questo errore, figli, come cadono molti simili a voi che si riuniscono e si raggruppano. C'è sempre tanto da sapere, e per sapere l'ulteriore occorre non essere affezionati a quello che fino allora si è conosciuto. Per poter veramente penetrare il nuovo occorre essere liberi e duttili nella mente. Tenete presente tutto ciò. Vi amo e vi benedico. Che la pace sia con noi e con tutti gli uomini. A voi. Un modo sicuro per tramandare la verità al di là dei periodi di oscurantismo è quello di mascherarla in un gioco o trasformarla in una favola. Il tarocco e la mitologia sono esempi eloquenti di questa affermazione. I simboli, le idee universali ed assolute, passano oltre, fra le mani degli ignoranti e dei severi censori, e giungono ad illuminare il cammino dei posteri che sono pronti ad intenderle. Tenetelo presente voi che deridete le credenze degli antichi. Quelle favole possono contenere una sapienza alla quale voi ancora non siete pervenuti. Prometeo ruba il fuoco sacro agli dèi, e per questo la sua condanna e di avere il fegato perennemente divorato da un rapace. Ma alla fine è ammesso all'Olimpo. L'idea, il significato di questa favola, bene si adatta all'esistenza dell'uomo. L'uomo che, a differenza di altri esseri del creato, possiede l'intelletto, paga cara questa sua ricchezza. Il prezzo dell'intelletto è il dolore. Ed in effetti si può dire che il 90% della sofferenza che patisce l'uomo scaturisca dalla sua mente. Togliete quel 10% causato dal corpo ed il resto è tortura inflitta dalla mente, creatrice dell'io e dei suoi inestinguibili conflitti. Più che la materia, un sogno ha il potere di farci soffrire. Dimmi, fratello, perché soffri? Perché i tuoi meriti non sono riconosciuti? Perché non sei il primo in senso assoluto? O se sei il primo, temi di perdere il primato? Sei incompreso? Non sei amato? Sei tradito? Sei sfortunato? Vedi? La tua sofferenza fa parte di quel 90% di cui ti dicevo. Stai pagando lo scotto di possedere una mente. La nostra segretaria, che siede alla sinistra dello strumento, e che in fatto di dizione può dire una parola autorevole, in cuor suo mi rimproverava perché non davo a sufficienza, non rendevo a sufficienza il senso interrogativo delle frasi pronunciate. Ci sono riuscito questa volta? Infatti, la causa della sofferenza umana non sta negli eventi che rendono diversa la vita da come l'uomo vorrebbe, è risaputo, accontentandolo l'umano non lo si rende felice per più di un fiat. La sua mente lo condurrà su nuovi terreni di contesa e di inquietudine. Allora, se gran parte della sofferenza che ci amareggia viene dalla mente, meglio sarebbe non possederla e vivere nell'incoscienza di sé. La mente è un mezzo della nostra evoluzione che ci apre ad una fase successiva della nostra esistenza, quella di coscienza-sentimento. Ma dobbiamo imparare ad usare bene questo mezzo, a non essere sua preda. Dobbiamo dissolvere l'errata immagine che crea in noi della separatività. Dobbiamo riuscire a percepire al di là del dualismo io non io di cui ci fa schiavi. Se nella possibilità che abbiamo di percepire e concepire il mondo in cui siamo immersi esiste questo errore fondamentale di parallasse per cui crediamo diviso ciò che non lo è, allora tutte le nostre convinzioni che si basano su questa possibilità sono errate. Riflettete con queste poche parole. La cultura, la civiltà, la storia sono liquidate, ridotte a farneticazioni, brancolamenti di chi non sa intendere e capire la realtà. incomprensioni, sospetti, gelosie, brava di possesso, onore offeso e vendicato, farse e tragedie si sono fondate e si fondano su miraggi creati dalla mente che l'uomo non ha imparato a far funzionare correttamente. Povera umanità, quante lacrime inutili allora! Partendo da questo allarmante presupposto che noi siamo vittime di noi stessi perché diamo importanza a ciò che non lo ha, allora viene spontanea una domanda: perché Dio ci lascia nell'errore, ci fa soffrire per situazioni che non hanno nessun riscontro reale, ci fa sbranare gli uni gli altri per questioni che nessun riscontro hanno nella realtà? Non voglio svalorizzare il dolore, ma vi domando: in assoluto ha senso una scala di valori? Tutto ciò che non è assoluto è egualmente relativo ed acquista valore solo se lo si riferisce a qualcuno, ed il valore che acquista non è lo stesso se lo si riferisce a qualcun altro. Allora esiste una scala di valori diversa per ciascuno di noi, in cui trova posto ogni esperienza da ciascuno vissuta, e sono esperienze vissute anche quelle che sarebbe più proprio definire immaginate. Ecco la chiave di volta del problema. Fisicamente concreta o più immaginata che concreta, una situazione è sempre illusoria nei confronti dell'assoluto ed è sempre reale e produttiva nei confronti di chi vi è immerso. E come potrebbe esistere una differenza fra una situazione fisica concreta ed una più immaginata che concreta, dal momento che lo stesso piano fisico non esiste oggettivamente se non come comun denominatore delle nostre innumerevoli percezioni soggettive? È così tutto il cosmo. È l'elemento comune dei nostri sogni. Ma non è importante che le nostre convinzioni o i nostri sogni siano più o meno aderenti a questa parvenza di oggettività, perché siano produttivi di esperienze, non solo. Ma ogni tipo di esperienza è valido. L'esperienza del santo vale quella della prostituta, perché, lo ripeto, ciascuno ha una sua scala di valori inconfrontabile con quella di altri. Se le cose stanno così, allora siamo sempre nel giusto, anche quando crediamo nell'assurdo, perché anche questo ci dà un'esperienza e quindi un progresso. E se progrediamo, qualunque tipo di esperienza noi abbiamo, che senso ha allora tendere a migliorare noi stessi? Possiamo tenere un'esistenza basata unicamente sui sensi, sicuri del nostro progresso? In ultima analisi è così. E voi lo sapete, nessuno regredisce. Ma se guardiamo all'economia individuale, l'interesse di ciascuno è quello di capire senza soffrire, di usare la mente senza pagare lo scotto. Questo non solo è possibile, ma rappresenta quello che voi dovete fare. Se un uomo fosse convinto che lavarsi tutti i giorni fosse un comandamento di Dio, ciò che lui deve fare, quella sarebbe la sua realtà. Ma quando avesse imparato a tener fede ai suoi principi, a comandare a se stesso, allora sarebbe il momento di capire che la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Il momento di imparare ad usare la mente senza rimanere prigioniero dei fantasmi da essa creati. Ma non crediate che l'uso non corretto della mente da parte dell'uomo sia un errore del piano divino, anzi, ne fa parte. I miraggi della mente sono mezzi adatti all'immaturità dell'uomo attraverso ai quali progredisce. In conclusione, le situazioni nelle quali l'uomo è posto in forza della sua mente, per quanto irreali possano essere, costituiscono l'humus in cui affondano le radici della sua coscienza. Ma c'è un momento nell'esistenza individuale in cui queste radici debbono penetrare più in profondità, alla ricerca di nuove situazioni che scaturiscano da un nuovo modo di vedere il mondo. Una nuova visione che non avvenga più in funzione dell'io e del non io, ed in cui non vi sia spazio per i fantasmi creati dalla mente. Noi vogliamo aiutarvi nell'opera di rinnovamento che siete chiamati ad intraprendere prima di tutto in voi stessi. Aiutarvi a distruggere, superandola, la visione del mondo che avete, che fate in funzione della separatività. Per questo, come novelli iconoclasti, produrremo delle lacerazioni qua e là sul tessuto delle vostre convinzioni o dei vostri sogni.
Non è vero che Dio abbia bisogno dell'uomo. Perché usare violenza in nome di Dio sia una giusta causa. Egli vuole il nostro progresso, per il progresso non può essere imposto.
Non è vero che sia censurabile chi è lontano da Dio. Nessuno può essere lontano da Dio. È censurabile chi si serve delle cose sacre agli uomini per soddisfare la sua avidità. Non è vero che la vita terrena debba essere fuggita per farsi meriti in cielo ed onorare Dio. L'inferno, se esistesse, non sarebbe abbastanza profondo per accogliere degnamente chi così avesse vissuto. Non è vero che il bene e il male siano oggettivi e che rappresentino la misura del vostro progresso o del vostro ristagno, figli. Solo chi si pone al centro del dualismo, bene e male, per salvarsi, si perderà. A costui è preferibile il perverso, perché per la legge di azione e reazione, quanto grande sarà stata la perversione, altrettanto lo sarà la spinta evolutiva. Non è vero che l'argomento trattato renda morale o osceno un discorso. I vaneggiamenti di certi cosiddetti mistici fanno impallidire la vena dell'aretino.
Non è vero che sia sufficiente amare il prossimo come se stessi. Occorre amarlo con imparzialità e per un fine di giustizia.
Non è vero che solo chi ruba sia ladro, lo è anche chi riceve senza dare. Non è vero che sia spergiuro solo chi giuri il falso. Chi tace sapendo e chi nasconde la verità con un linguaggio ambiguo è altrettanto spergiuro e propagatore dell'errore. Di ciò dovrà rendere conto.
Non è vero che il matrimonio sia indissolubile. Ciò che gli uomini congiungono possono dividere. Solo quelli che Dio unisce non potranno mai essere divisi né dagli uomini né dagli eventi.
Non è vero che crescete e moltiplicatevi sia un invito perentorio perché l'uomo procrei senza tener conto delle condizioni in cui dovranno crescere i figli. È più crudele e perciò colpevole chi lungamente fa soffrire di chi uccide. Non è vero, figli, che la sterilità e l'omosessualità siano delle anomalie della natura, sono mezzi con cui essa tende all'equilibrio demografico. Non è vero che l'uomo sia arbitro della vita e della morte. Nasce chi deve nascere, muore chi deve morire. Tuttavia, non è vero per questo che l'uomo non sia responsabile delle sue azioni. intenzione. Dall'intenzione si conosce l'uomo. Non è vero che gli uomini debbano godere della stessa libertà. La misura della libertà deve essere in relazione con l'uso che di essa può essere fatta, tenendo presente a questo fine che l'umile non è peggiore del regnante. Non è vero che il presente sia trascorso, il futuro di là da venire. Il presente è tale solo per te e può essere ad un tempo passato e futuro degli altri. Non è vero che chi vedete vicino a voi lo sia veramente, e chi vedete agire agisca veramente. Ciascuno deve imparare a contare unicamente su se stesso. Per questo deve sentirsi solo ed indipendente dagli altri.
Non è vero che il bene sia opera di Dio ed il male dell'uomo. Tutto fa parte di un grande piano divino in cui non c'è posto per l'errore e l'imperfezione.
Non è vero che tutto ciò sia la verità. Ciò non di meno è vero. Con noi e con tutti gli uomini, figli cari. Chiudiamo questo incontro, figli, dandogli appuntamento tra 4 settimane.
Scusa, Dani.
Sì?
Se gli amici di Brescia non dovessero venire di giovedì, possiamo per una volta, quando vengono loro, portare al sabato una nostra riunione?
Faremo una riunione per loro. Noi ci vedremo in spirito fra 4 settimane. Dimmi. Dovete rispondere voi, figli. È vero?
Sì, per me.
Non è una cosa che riguarda noi. I contatti che potete avere con altri gruppi o con altre creature sono opera vostra.
Ma possono intervenire alle discussioni?
Certo, le discussioni sono cosa vostra, è vero? Noi, come ho detto in un'altra occasione, figli, potremo fare delle riunioni a carattere più affettivo per creature che fossero interessate ad argomenti un po' meno ponderosi di quelli che avete discusso questa sera, è vero? Nell'intervallo fra una riunione e l'altra. Ma io vi consiglio, se mi consentite, di riunirvi voi negli intervalli per porre delle domande del genere di quelle che questa sera avete posto e dalle quali forse indirettamente è stato dato un contributo per meglio centrare il problema. Comunque, Kempis risponderà esaurientemente con la prossima lezione, che sarà su quell'argomento. Vi benedico ed abbraccio tutti, compresi nuovi figli che sono presenti questa sera. Si erano attesi, perché noi sapete che sappiamo da sempre quelli che si rivolgono a noi. Ad uno vi abbracciamo, cari. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Sia con voi e con tutti gli uomini. Noi non abbiamo la pretesa di portarvi la verità. La verità è una conquista del singolo. Nessuno può comprendere per voi, o figli. Gli uomini possono apprendere varie nozioni e trasfondere sui loro simili ignari il frutto delle loro conoscenze. Chi è giunto alla verità, contrariamente a quanto si crede, non può trasfonderla negli altri. Può dare solamente delle indicazioni, ma non si debbono confondere le indicazioni con la verità. Le parole con la comprensione. Così non organizzatevi per diffondere la verità. La verità è e basta. E non organizzatevi neppure per diffondere le indicazioni, se questo significa diffondere l'organizzazione. Ogni organizzazione o figli finisce sempre con l'essere più importante delle idee che professa. Così, per non nuocere all'organizzazione, si giunge rinnegare i principi sui quali essa si è fondata. In verità vi dico, cari, che l'organizzazione è simile a colui che vuole sfamare gli affamati parlando loro di cibo. Non cristallizzateli sulle parole, ma cercate di comprendere. Le parole e le indicazioni per essere valide, cioè per essere un valevole intermediario fra l'uomo e la verità, debbono mutare con i tempi e con i popoli. Non debbono insegnarvi a cercare negli altri ciò che solo in se stessi ed in voi stessi potete trovare. Non debbono parlarvi dell'aldilà senza insegnarvi a comprendere l'aldiquà. Che senso può avere conoscere come si svolge la vita su altri piani di esistenza o in altre dimensioni quando non sapete vivere la vostra dimensione, e la vostra dimensione è il presente? Non debbono insegnarvi ad atteggiarvi a buoni, altruisti, mansueti, pacifici, senza incitarvi a guardare in voi stessi, a mutare il vostro intimo. Non debbono insegnarvi a voler cambiare gli altri se prima non avete cambiato voi stessi. Non debbono insegnarvi un divenire, ma esservi di ausilio nel raggiungere un nuovo essere. Solo a questo patto l'indicazione può essere utile. Vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Di Roberto, vi prego di rimanere concentrati. Il mio questa sera è vero? Che noi non produciamo dei fenomeni perché questi possano dimostrare l'intervento dei disincarnati in queste riunioni. Vi sono pochi, ma vi sono dei viventi che riescono a produrre dei fenomeni fisici, e quindi il fatto che si
producano dei fenomeni fisici non dimostra il nostro intervento, ma dimostra, semmai, che vi trovate di fronte a qualcosa di non appartenente ad una mistificazione. Mi spiego? Naturalmente, poi, quando viene detto, può essere un'indicazione per capire che si ha a che fare con personalità disincarnate. Resta poi a vedere da quale altezza, per così dire, vengono queste comunicazioni. In questo ciascuno di voi è libero di giudicare. Contrariamente a quanto vi diciamo nei confronti dei vostri simili, non giudicateli, invece nei nostri confronti vi autorizziamo a giudicarci, perché comprendiamo che questo è l'unico modo perché voi potete capire chi è che vi parla. Dunque dicevo che i fenomeni che produciamo hanno unicamente lo scopo di portarvi qualche messaggio. E così questa sera io ho da portare due messaggi. Vi prego di stare concentrati e adesso non materializzerò il primo. Ecco adesso la storia. Voi sapete che non amiamo parlare di cose fantasiose che non possono sopportare o assoggettarsi al collaudo della vostra ragione, della vostra logica. D'altra parte, ogni tanto siamo, diciamo, costretti, come il caso di questa sera. La guida del figlio Emilio gli ha mandato una testimonianza dell'epoca in cui si conobbero, e cioè Emilio fra la seconda e la terza guerra punica, tra il 200 e il 150 circa avanti Cristo, ricorda Victoriatus, ricorda questi dati, avrai una conferma. In quell'epoca tu conoscesti quella che poi è divenuta la tua guida spirituale, e precisamente il Lama Dune Rinza, che significa il santo del lago davanti alla montagna, perché era un lama che viveva in quella località. Egli ti manda questo piccolo oggetto che tu terrai di ricordo, potrai farlo stimare ma non toccare da altri, come tutti gli oggetti che vi portiamo. Un altro oggetto da portare. Questa volta è un regalo nostro, sollecitato da un familiare di questa figlia nuova. Mi alzerò io per non turbarla. Ecco, e perché viene da tuo fratello. Quando tu sarai nervosa, ti siederai, penseranno e ti sarai, e vedrai che tu sarai tranquillo. Il mio compito è finito questa sera.
Giuseppe deve sentire che il suo gente è tanto caro, che lo ha visto aspettando, e anche se riesce a un messaggio.
Quanti anni ha aspettato questo oggetto, figlio Gilberto?
Tanti.
Speriamo che non altrettanti debba aspettare per la risposta.
Grazie.
Mentre immagini potresti dire che tra una incarnazione e l'altra si possono ricordare le vite passate.
Sì, sì.
Sì.
Ma io tanto pace a tutti.
No, voi.
Voi questa sera vi aspettate che io vi dia delle risposte. E sapete benissimo che non è nostro metodo quello di rispondervi direttamente, ma piuttosto di fare in modo che voi giungiate ad intravedere prima, nelle linee generali, qual è il senso della risposta, salvo poi da parte nostra definire nei particolari questo senso. Questa sera cercherò di fare una piccola eccezione, anche se per taluno di voi l'argomento che tratteremo potrà risultare un poco noioso. D'altra parte, non vi rendete conto a volte che i problemi dei quali vi parliamo hanno tenuto occupato intere generazioni di filosofi, e voi invece li affrontate con la massima semplicità, direi indifferenza, e trovate questi argomenti, queste risposte così importanti per certe creature, calate da un panierino. Per esempio, quando vi parliamo della differenza che esiste e fa divenire ed essere, voi non ricordate che su questo argomento ci sono state perfino delle scuole filosofiche, è vero, meravigliose, degli antichi filosofi. Per esempio la scuola eleatica, Parmenide, Zenone, meravigliosi, Melisso, i quali un po' per intuizione, un po' perché avevano ricevuta una tradizione orale che veniva dall'Egitto e ancora dalla Siria, dalla Babilonia, perfino da Atlantide, avevano capito che la realtà non può che identificarsi nell'essere e che il divenire che osserviamo nel mondo che ci circonda scaturisce da una falsa testimonianza dei nostri sensi. Perché le critiche che si possono fare al pensiero degli antichi filosofi in questo senso possono essere rivolte unicamente e colpire solo i sistemi da loro pensati per conciliare il divenire con l'essere, ma non all'idea centrale che la realtà si debba identificare con l'essere. Per esempio, gli atomisti dicevano che l'essere è indivisibile, appunto l'atomo, e che il divenire risulta dalla combinazione degli atomi da cui appunto scaturiscono le differenti materie con tutte le loro trasformazioni, non accorgendosi che in questo modo riducevano l'essere alla radice delle cose e davano al divenire una stessa realtà. Sarebbe interessante per voi, servirebbe di esercitazione, confrontare il pensiero di questi antichi con quello che noi diciamo, con una piccola relazione. Ci potrebbe essere qualche volontario che si presta a farla. Un volontario potrebbe essere la figlia Franca o il figlio Loriano, perché no il figlio Francesco, che una volta qua ricordò l'episodio della tartaruga e di Achille, il Zenone, è vero? Insomma, mettetevi d'accordo fra voi, fate una bella relazione. Già vedo il vostro altruismo spingervi a dire l'un l'altro, fatti avanti, falla tu la relazione. Comunque sia, non rappresentatevi senza di questa, anzi io mi terrò a disposizione la prossima volta per ascoltarvi e dare, se è possibile, qualche precisazione riguardo a quello che noi cerchiamo di dirvi, in modo da togliervi l'idea che gli approfondimenti che man mano apportiamo, la rappresentazione che abbiamo fatta della realtà, siano delle inutili esercitazioni accademiche che vittino di intellettualismo queste riunioni. Vi assicuriamo che non diamo nessuna importanza a questioni di forma, né tantomeno a sterili polemiche, come si dice. Ma noi, di volta in volta che approfondiamo certi argomenti, vogliamo mettere in luce il significato di questi, per meglio comprenderli. Vi sono certe verità che hanno bisogno di una verifica, non nella loro enunciazione, ma nel senso di come sono da voi comprese. Per esempio, la legge di evoluzione, l'evoluzione spirituale, è una verità che non è soggetta a verifiche fino a che si comprende che lo spirito non può evolvere. Generalmente è accettata dai più l'evoluzione perché riscatta il mondo quale è. Si dice che gli orrori, il sangue, tutto quello che arreca dolore all'uomo esistono perché gli uomini non sono evoluti, ma quando lo diverranno il mondo tornerà ad essere il biblico Eden. Ora, accettare l'evoluzione per il suo lato accomodante la rende orografica e bisognosa di essere contestata. Non solo, ma l'evoluzione spirituale è intesa dagli spiritualisti come appartenente ad una visione dell'esistente fatta dal punto di vista del divenire. È il classico divenire, divenire in meglio. Ora noi contestiamo questa concezione dell'evoluzione. Il santo non è l'edizione riveduta e corretta del selvaggio, ma è un altro essere,
Intendo dire che il selvaggio non diviene santo, ma l'uno e l'altro fanno parte di un essere che ha molteplici fasi di esistenza, fra cui appunto quella di selvaggio e di santo. Con questo distinguo, fratelli, non sto facendo dell'accademia, sto mettendo a fuoco l'enorme differenza che esiste fra due concetti e vedrete perché. Evolvere quindi non significa divenire, ma è il manifestarsi in successione di differenti sentire corrispondenti a tanti stati d'essere. È fondamentale capire ciò. Se l'uomo evolvesse nel senso del divenire, non giungerebbe mai a identificarsi nel Dio. Un tempo perpetuo non basterebbe a comprendere l'infinito. E se evolvere significasse perpetuo divenire, allora infinito dovrebbe voler dire spazio senza limite ed eterno tempo senza fine. Ma il tempo e lo spazio non sono valori assoluti e per il fatto stesso d'essere relativi non possono essere senza fine. Vediamo di spiegarci meglio. Dio può essere concepito in vari modi, come causa ed origine del tutto, come ordinatore di un caos preesistente, come essere da cui traggono origine tutti gli altri esseri, come essere immanente nella realtà esistente e via e via. Fra tutte le concezioni valide, serie di Dio, esistono dei punti di contatto. Questi punti sono costituiti dai caratteri che si riconoscono a Dio, e cioè il carattere di assoluto, infinito, eterno, immutabile. Ammettendo uno di questi caratteri, non possiamo non ammettere gli altri, perché è dire la stessa cosa, cioè non posso pensare ad un Dio assoluto senza pensare che sia infinito, o non ammettere che sia eterno. Allo stesso modo non posso credere che Dio sia eterno, cioè senza tempo, perché eterno significa questo, senza ammettere implicitamente che Dio è immutabile, perché sarebbe una contraddizione in termini pensare a Dio eterno che mutasse, gli sarebbe dunque una successione, è vero? Bene. Per noi Dio è il tutto uno assoluto che è. E ciò significa appunto, fra l'altro, che Dio è eterno, infinito, immutabile. Dio solo è la realtà totale, la realtà assoluta. E solo Dio è uguale a se stesso. Osservando il creato, o se preferite meglio l'emanato, noi lo vediamo in continuo mutare, in continuo trasformare. Ora, se questa mutazione fosse reale, Dio intero muterebbe e non sarebbe più immutabile e non sarebbe più eterno e non sarebbe più assoluto. D'altra parte, l'emanato non è la realtà totale. Non è assoluto, quindi è relativo. Allora, il tempo, lo spazio, il mutare, che fanno parte dell'emanato, sono relativi. Se dunque ciò che noi vediamo divenire non diviene realmente, deve trattarsi di un apparire ma non essere. Ora, questo apparire ma non essere come appare, corrisponde esattamente al contrario di ciò che noi abbiamo definito realtà. La realtà è ciò che è e non ciò che appare. Per cui possiamo concludere che il mutare e il divenire sono illusori. E se la realtà è e non può essere diversamente senza durata, l'illusione, suo contrario, che non significa opposto, badate bene, finisce. L'illusione quindi, che sarebbe l'apparenza di una realtà parte della realtà totale, finisce, sicché il mutare, il divenire, il tempo, lo spazio e il trasformarsi sono relativi, illusori e finiscono. E non potrebbe essere diversamente. Un tempo e uno spazio senza fine sono un assurdo. Dove tempo e spazio non esistono, possono non esistere limiti ad essi, perché tempo e spazio sono il risultato di limiti e non possono esistere senza di questi. Quando noi diciamo che il cosmo, che è relativo, dura in eterno, non intendiamo dire che l'illusione del divenire nel cosmo non abbia fine, ma che il cosmo nell'assoluto non può avere un reale inizio né una reale fine. Il cosmo esiste in Dio in tutte le sue fasi di manifestazione, dall'inizio alla fine, nella eternità del non tempo. Perché, ripeto, un divenire che duri un tempo perpetuo, cioè che abbia avuto un inizio e non abbia una fine, è doppiamente impossibile. Primo, perché un tempo senza fine non può esistere. Secondo, perché in ogni caso dovrebbe trattarsi di un reale divenire che è inconciliabile con l'immutabilità di Dio. Voi già mi ricordate che anche Claudio ci parla del divenire dell'uomo, certamente, per farci capire che l'uomo deve sentirsi un essere, non un divenire. Voi pensate alle fasi successive della vostra esistenza come a delle promozioni in carriera, come un impiegato può pensare a diventare capo ufficio, direttore, cambiando le sue mansioni ma non il suo essere. Non si raggiunge mai un nuovo essere col divenire. L'essere è del sentire, della coscienza, per voi del corpo acasico, il divenire del corpo mentale. Voi potreste conoscere tutte le cose che conosce un maestro, ma questo non vi renderebbe tali. Solo il sentire appartiene alla realtà dell'essere. Così quando osserviamo un'esistenza individuale nelle sue fasi comprese dal selvaggio al superuomo, noi non osserviamo un selvaggio che diviene superuomo, ma osserviamo le molteplici fasi di esistenza, cioè di essere di quella individualità. E poiché le fasi si susseguono dal più semplice al più complesso, voi dite che l'individuo evolve. Noi pure lo diciamo, le parole sono le stesse, ma ciò che vogliono significare è profondamente differente. Questo sarebbe meraviglioso in politica. Ma siccome noi politici non siamo, quando parliamo vogliamo significare qualcosa. Così quando diciamo che l'individuo evolve, non intendiamo dire che l'individuo diviene. Un'esistenza individuale è già tutta completa in sé, niente può accrescersi ad essa. Così evolvere non può significare crescere, ma può voler dire solo che i differenti sentire di quella individualità si manifestano, vivono l'attivo eterno della esistenza. Ciò è incomprensibile se si crede che l'emanato si sviluppi in un tempo oggettivo staccato da Dio vivente, una realtà senza tempo. Ecco l'errore fondamentale che ha afflitto le teologie di tutti i popoli e di tutti i tempi. L'emanato fa parte integrante di Dio. La sua esistenza fa parte dell'esistenza di Dio. Ecco perché non può esservi un reale divenire nell'emanazione. Comprendo la vostra difficoltà ad afferrare questi concetti. Il mondo che voi osservate è un mondo che sembra in continuo divenire. La realtà che cade sotto i vostri occhi vi pare una realtà che continuamente divenga. Certo, ma dovete tenere presente che questo è quello che appare, non quello che è. Ecco che cosa andiamo ripetendovi da tempo. La verità non è che voi osservate un mondo che diviene, ma è che voi avete una visione dinamica di un mondo statico. Non è la pianta che cresce, che continuamente diviene, che non è più quella che era, ma siete voi che ne osservate in successione le fasi di esistenza. Voi che credete che le fasi già osservate non esistano più. Errore. Esistono nella eternità del non tempo. Vedete, figli e fratelli, abbiamo cercato di farvi capire che la realtà è tutta diversa dall'apparenza, che il mondo che cade sotto ai vostri occhi è un mondo immobile, statico. Cerchiamo di farvi capire che la realtà non è una che diviene, ma una costituita da molte che sono. Allora direte voi, dove nasce il movimento? L'illusione del movimento è originata dalla natura del sentire individuale. Ma per comprendere ciò dobbiamo renderci conto una volta per tutte che noi non siamo stati creati nel senso generalmente accettato, cioè che Dio ci abbia tratto da se stesso in se stesso ad un dato punto della sua o momento della sua esistenza senza tempo. Credere a ciò è quantomeno singolare se si riconoscono a Dio i caratteri di assoluto, infinito, eterno, immutabile. Dunque noi esistiamo in Lui in eterno e possiamo considerarci Suoi figli solo nel senso che facciamo parte di Lui, della Sua natura, che siamo una conseguenza della Sua esistenza, solo in questi termini noi discendiamo da Lui. Egli è la realtà assoluta. Egli è. Egli sente. Egli è sentire assoluto. Che cos'è lo spirito? È l'essenza del tutto. È l'essere del tutto. È l'esistere del tutto. È il sentire del tutto. Il sentire assoluto, inteso come sentire dell'insieme comprendente il sentire delle parti. Noi siamo il sentire delle parti, che è un sentire relativo e molteplice, che è a casa. Il sentire delle parti nasce dall'illusorio frazionamento dell'uno assoluto nei molti. Perché illusorio? Se questo frazionamento fosse reale, il tutto non potrebbe esistere come Dio. Allo stesso modo che un oceano, considerabile come un insieme di gocce, non esiste più come oceano nel momento che in queste realmente lo si trasformasse. D'altra parte, se non esistesse la molteplicità, il sentire assoluto non sarebbe tale, ma sarebbe un sentire, unico e solo monolite. Serie di sentire, dal più semplice al più complesso, sono le individualità. Ma poiché il sentire più complesso comprende il più semplice, nell'individuo inteso come momento di questa serie, cioè noi quali ci sentiamo, nasce l'illusione di provenire da e di tendere a, cioè l'illusione dello scorrere. Ma poiché il sentire più complesso è il sentire assoluto, assoluto che riassume e comprende in sé ogni sentire fino ai più semplici, quest'illusione sfocia nella realtà di Dio. Noi quali ci sentiamo, quali crediamo di essere fratelli, esistiamo solo nell'illusione, nell'illusione della separatività. In realtà esiste solo Lui, ma poiché Lui è sentire assoluto, che comprende e riassume in sé ogni sentire, ciò garantisce che la nostra esistenza non finisce col finire dell'illusione. Ripeto, il fatto che il sentire più complesso comprende il più semplice genera nell'individuo l'illusione di provenire da e di tendere a. Ma è lo stesso fatto che realizza l'unità del tutto, unendo come un filo tante perle in collane, sentire elementari corrispondenti a sensitività di piante e di animali, a sentire più complessi corrispondenti a visioni limitate e circoscritte della realtà come sono nell'uomo, e poi a sentire sempre più complessi corrispondenti a visioni sempre più ampie, e poi a comunioni sempre più estese fin oltre l'ultimo scorrere, l'ultima separazione, l'identificazione in Dio. Come il santo non è un selvaggio divenuto, cresciuto, ma il selvaggio ed il santo sono due fasi di una esistenza individuale, di individualità. Così noi quali ci sentiamo, quali crediamo di essere, non comprenderemo mai Dio, ma facciamo parte di un'esistenza che in Lui si identifica. Il rapporto che esiste fra noi e la nostra individualità è lo stesso che esiste fra la nostra individualità e Lui. E come il sentire della individualità è il sentire tutti i sentire individuali al di là della successione, così il sentire assoluto è il sentire tutte le individualità al di là della separazione. Ma il vero senso di queste parole traspare se si comprende che in Lui non può esservi distinzione io non io, che in Lui non può da Lui staccarsi o giungere o tornare qualcuno, perché Egli è in realtà eterno ed indiviso essere. Come spiegare più chiaramente ciò? Padre, questo tuo essere tutti noi che ci conduce a riconoscerci in te. Come dirlo se nel momento che ti chiamo o quando ti penso non chiamo te e non penso a te, perché tu non sei quello che riesco a pensare. Le parole non servono perché appartengono ad un mondo che si fonda su ciò che sembra, e tu sei
La nostra mente ci fa credere un io separato, e tu sei un tutto uno assoluto. Il nostro sentimento ci assoggetta all'illusione del trascorrere, e tu sei la realtà che non conosce frequenza. Come avvicinarci a questa realtà, se non abbiamo il coraggio di rinunciare a credere che l'io sopravvive? Noi quali ci sentiamo non siamo immortali. La nostra consapevolezza finisce per lasciar posto ad un'altra, più grande consapevolezza, fino a che sentiamo che tu solo esisti, che tu solo sei la realtà. Ma neppure questa è l'ultimo sentire. È l'ultimo dell'illusione. Oltre l'eterna realtà del tuo essere, di fronte alla quale solo il silenzio è giusta voce. Pace.